Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Speciale 900 Fest, la scuola by piedi. Conferenza di Guido Armellini. La scuola by piedi di Marina Gherardi è nata nel 2001 su impulso della Chiesa Metodista di Bologna, con lo scopo di creare uno spazio di comunicazione e confronto tra italiani e stranieri che permettesse agli immigrati di apprendere la lingua italiana e agli italiani di incontrarsi con le esperienze, le culture e le storie degli stranieri che giungono nel nostro paese. Buon ascolto!
Allora, io vi parlo, come dicevo, di una realtà molto piccola, cioè di una scuola di italiano per stranieri, una scuola di italiano per stranieri di persone che lo fanno tutte gratis, che è una cosa che ha due risvolti, risvolto positivo e risvolto negativo del fare le cose gratis, di cui vi dirò qualche cosa. Non ha nessun carattere istituzionale, si svolge soltanto a Bologna, quindi a differenza dei nostri fratelli e sorelle della Penny Wilton non siamo una realtà nazionale, ma esistiamo soltanto in una città. E quello che farò è raccontarvi un po' come siamo nati e quello che facciamo in modo abbastanza cronachistico. E allora, per cominciare, c'è già una slide, questo è il nostro sito, quindi se qualcuno vuole saperne di più di quello che io potrò dire in questo poco tempo può andare su www.baipiedi.it e lì trova varie cose sulla nostra scuola. E per cominciare, alcuni dati. Vai. No. Ecco, bravo. Allora, sai cosa facciamo? Ti dico di andare avanti, che è la cosa più facile. Ah, ecco, c'era un piccolo particolare, era spento, va bene. Alcuni dati, la scuola è stata fondata, facciamo che lo guardo qua, se no, è attiva dall'ottobre del 2000, è stata fondata in una piccola chiesa protestante, la Chiesa Metodista di Bologna, di cui io sono membro, una chiesa meticcia perché in Italia sono arrivati moltissimi protestanti da tanti paesi stranieri, dall'Africa, dall'Asia, eccetera, e le comunità protestanti, che sono fatte di pochissime persone, perché i protestanti italiani sono pochissime, si sono trovate una maggioranza di persone nere, gialle, di vari colori. E quindi abbiamo capito che una delle cose molto importanti era imparare la lingua. E quindi lì abbiamo deciso di fare questa scuola. Non si chiamava ancora By Piedi, il nome l'ha assunto dopo e vi dirò perché. Siamo partiti in 5 con una ventina di studenti. Naturalmente una scuola completamente non confessionale, il fatto che sia nato in una chiesa non è un fatto accessorio. Essendo partiti in 5 con 20 insegnanti, l'anno scorso gli iscritti sono stati 433 in un anno scolastico e gli insegnanti sono stati 83, quindi siamo diventati enormi, ingombranti. Nel corso del lockdown, quando c'è stata la pandemia e il lockdown, abbiamo incominciato a fare lezioni a distanza. Lo zoccolo duro della scuola è fatto da vecchi, ci sono anche ragazzi giovani, ma quelli che insomma tengono botta da 24 anni sono vecchi. E imparare a fare delle lezioni online, magari con WhatsApp, perché i nostri destinatari non hanno computer, cioè, hanno il telefono, hanno poca linea, è stato difficile, però siamo riusciti a seguirne una novantina online. E quindi dopo, quando il lockdown è finito, abbiamo capito che era utile continuare, perché c'erano un sacco di persone che non potevano venire fisicamente a scuola, in condizioni anche molto disagiate, per le quali questa cosa col telefonino era una delle pochissime cose interessanti che potevano fare. Le lezioni in presenza si svolgono in 7 turni settimanali di 1 ora e mezza, ogni turno è fatto di 6-7 gruppi classi di livelli diversi e si svolgono anche il sabato e la domenica. Questo è uno dei vantaggi dell'essere una scuola gratuita, che non ci sono problemi sindacali, quindi si può lavorare in qualunque giorno della settimana. Perché la situazione delle persone immigrate è molto instabile, varia, quindi non si possono, diciamo, incasellare dentro orari che fanno comodo, diciamo, più agli stanziali. Le iscrizioni si svolgono all'intero nel corso di tutto l'anno scolastico, cioè noi continuiamo a iscrivere dall'inizio da ottobre a giugno, tutte le persone che arrivano le prendiamo. Naturalmente tutto questo crea un po' di movimento, perché ogni giorno che noi arriviamo lì ci sono persone nuove, persone anche che sono scomparse, perché la vita degli immigrati, appunto, è instabile, quindi nella scuola c'è un bel movimento. Da un po' di tempo, quando facciamo le iscrizioni, se nel corso di tutto l'anno facciamo un piccolo test per vedere un po', grosso modo, un livello linguistico da cui partire, diamo un kit, cioè un po' di fogli con delle notizie fondamentali su Bologna, gli ospedali, i documenti, i medici che curano gratis, avvocati che assistono gratis e cose di questo tipo, e mettiamo una presentazione della scuola, che è questa qua. Immagino che quelli là in fondo la vedano benissimo parola per parola, ne ho fatto un pezzo un pochino più grande, che non ho qua però, vabbè. È questo, e ve lo leggo. Noi abbiamo dovuto fare, a un certo punto abbiamo capito che dovevamo fare questa presentazione perché un ragazzo che si chiama Boubacar, che era un nostro studente e poi ha imparato lì, un ragazzo della Nuova Guinea venuto col barcone, è diventato così bravo che è diventato insegnante della nostra scuola, ci ha detto che uno studente gli aveva detto che doveva pagare lui per venire alla nostra scuola. Cioè, io ti porto a quella scuola, ma tu mi devi dare dei soldi. Allora abbiamo capito che dovevamo dire che la scuola era gratis. E allora, a mo' di presentazione con i nostri studenti, noi ci presentiamo così. La nostra scuola è gratuita e aperta a tutti. È un luogo di incontro che si basa sul rispetto reciproco. Tutti gli insegnanti lavorano gratis perché amano insegnare italiano e conoscere persone che parlano altre lingue e che hanno altre culture. Allora, gratis. Lavorano gratis perché amano. Ecco, a proposito di parole, c'è una parola che a noi non piace tanto ed è la parola volontario. Di solito la parola volontario è accostata alla parola beneficiario. Il volontario è una persona buona che ha del tempo libero e vuole aiutare una persona che ha bisogno. Il beneficiario è una persona che ha bisogno e che usufruisce della bontà della persona che fa il volontario. Noi non ci riconosciamo in questo ritratto, perché noi lo facciamo perché ci piace. Lo facciamo perché facendo quella cosa impariamo un sacco di cose. E quindi abbiamo avuto bisogno di dirglielo, non lo facciamo perché siamo buoni e perché voi avete bisogno. No, no, certo, voi avete bisogno, ma a noi piace stare in un posto dove ci si trova in modo dignitoso, decente, un piccolissimo, minuscolo, una goccia del mare, un piccolissimo pezzo di mondo in cui italiani e stranieri si incontrano in modo decente. E per questo abbiamo anche scritto che è un luogo di incontro. La lingua, la parola, non è l'oggetto dell'insegnamento. La parola è un luogo di incontro. La lingua nostra, le loro lingue, sono il luogo in cui noi ci incontriamo come esseri umani. Ed è perché noi ci incontriamo dentro queste lingue che la cosa è utile sia a noi sia a loro. Un nostro studente ghanese ci ha parlato di un proverbio del suo paese che dice: la mano che dà è sempre sopra la mano che riceve. Ecco, noi cerchiamo di evitare che la nostra mano sia la mano che dà sopra, ma che ci sia, diciamo, un incrocio di mani. Aperta a tutti, la nostra scuola è gratuita e aperta a tutti, cioè noi prendiamo tutti, anche tutti gli insegnanti. Perché da noi, questa è una cosa, insegnare è facile, cioè a Cesare noi non possiamo interessare. Perché da noi insegnare è facile? Perché io ho fatto l'insegnante tutta la vita e so che l'80% della mia difficoltà era convincere i ragazzi e le ragazze che avevo di fronte che valeva la pena imparare quello che io gli volevo insegnare. Da noi arriva gente che vuole imparare. Quindi l'80% delle difficoltà non c'è. E insegniamo una piccola cosa molto precisa, la lingua italiana, che loro vogliono imparare. Allora, la didattica. Che tipo di didattica fa? Che unità didattica? Tutta questa roba per noi. Noi ci troviamo ogni mese a parlare di cosa stiamo facendo, di come lo facciamo, del perché. Però possiamo prendere tutti quelli che resistono, perché resistono quasi tutti, però c'è stata una bravissima maestra che non ha resistito perché aveva bisogno di una classe. La sua idea era di trovarsi una classe fissa, sempre quella, eccetera, e da noi non era possibile. Però prendiamo tutti e qui abbiamo un quadro degli studenti dell'ultimo anno, che sono stati 187 donne e 246 uomini, 52 di loro hanno fatto lezioni online, sono di 57 nazionalità e vengono da tutti i continenti, 259 di loro lavoravano e 174 erano disoccupati e l'età andava dai 7 ai 69 anni, dal bambino di 7 anni al giovane per me di 69 anni. Una grande varietà di provenienze, di età, di culture, di religioni, di tutto. Li prendiamo in ogni momento, come dicevo, con documenti e senza, e possiamo prenderli senza documenti perché siamo una scuola appunto che lo fa gratis e che è libera. E prendiamo tutti, e quindi diventa un luogo in cui si incrociano tante persone diverse. Abbiamo avuto due studenti transessuali e tante signore musulmane col velo. Abbiamo avuto un gruppo di ragazze giovanissime nigeriane che venivano dalla tratta, dalla prostituzione, e seri professionisti che fanno i campionisti e magari sono fondamentalisti religiosi. E in questa scuola si incrociano. Abbiamo avuto anche molti poveri e alcuni ricchi, perché noi non diciamo tu sei ricco, non ti vogliamo. Così nel gruppo che io ho seguito negli ultimi anni abbiamo avuto, io avevo ragazzi venuti con i barconi e un signore congolese che aveva lavorato nella Banca Mondiale di Washington ed era un pensionato della Banca Mondiale e gli piaceva una scuola così e stavano insieme e non si ammazzavano perché eravamo lì per imparare l'italiano e tutti lo volevamo fare insieme, anzi si intendevano abbastanza. Nel mio gruppo di quest'anno abbiamo signore russe e signore ucraine insieme. E a proposito di lingua, perché la nostra scuola si chiama Bai Piedi? Perché nel 2006 abbiamo fatto un video di interviste ai nostri studenti e a una ragazza, questa ragazza filippina qua, quella in mezzo, abbiamo chiesto qual era il posto di Bologna che le piaceva di più e lei ha detto San Luca. San Luca è un santuario della Madonna su un colle sopra Bologna. E le abbiamo chiesto come ci vai? E lei ha risposto Bai Piedi. Bai piedi è un'espressione singolare perché in inglese a piedi si dice on foot, non by feet. Quindi è anche una traduzione e ci è piaciuta moltissimo. Perché? A piedi, camminiamo insieme a piedi, piano piano, artigianalmente, per il tempo che stiamo insieme. Una lingua mista, italo-inglese, ma una lingua meticcia anche un po' raffazzonata, no? Un po' inventata, ex novo. E questo ci dava l'idea del senso, insomma, del nostro lavoro. E quindi questo nome è diventato il nome della nostra scuola. La lingua è una specie di casa. La lingua madre è una specie di casa. Mi hanno spiegato i miei studenti che ci sono due cose che si fa nella lingua madre, per forza, non si può fare a meno, anche se sono imparate delle altre. Contare e pregare. perché quella è la cosa proprio che tu hai nella pancia e che non te la puoi togliere. Allora, uscire dalla tua lingua madre, specie perché sei obbligato, perché sei un immigrato, e entrare nella lingua di un altro è un terreno, tu ci vuoi entrare, ma è un terreno difficile, ci sono dei suoni che tu non sai pronunciare, ci sono dei verbi che nella tua lingua non ci sono. E allora è molto importante che la lingua di chi arriva sia riconosciuta, sia valorizzata, i loro alfabeti, bellissimi alcuni, i loro proverbi, i loro suoni, provare a pronunciare tutte le gutturali quando troviamo una parola che non conosciamo, parola italiana, dopo si fa il giro nella tua lingua come si dice. E quando un arabo mi dice, non so, Hassan, e io dico Hassan, dice no Hassan, Hassan, ah, perché hanno una gamma talmente grande di gutturali che tu... E allora loro vedono che tu non lo sai fare, come loro non sanno fare a distinguere le vocali, e per dire sapone dicono sabuni e gli sembra di dire normale, sapo... Ecco, allora questa reciprocità. E abbiamo anche imparato, per esempio, che i numeri arabi non sono... Io credevo, noi ignoranti, credevamo che gli arabi, i numeri arabi sono i nostri... scrivessero i numeri come noi. Un ragazzo a un certo punto ci ha detto no, no, guardate, noi i numeri li scriviamo così. E quindi abbiamo imparato, cioè impariamo una valanga di cose, oltre a insegnare naturalmente la lingua. E dopo ci siamo interessati a questa faccenda dei numeri arabi, l'abbiamo un po' studiata, eccetera. Forse ho tempo di raccontarvi un altro piccolo episodio. Uno dei primi anni della scuola, nel mio gruppo c'era una ragazza camerunese, si chiamava Mispa. Io chiedevo a loro di portare delle storie a scuola e poi loro le dicevano nel loro italianese più o meno così approssimato, e pian pianino riuscivamo a capire che storia era. E Mispa racconta la storia di una ragazza che era fidanzata con un ragazzo e voleva andare a stare con lui, ma la madre l'ha cacciata di casa perché lei stava con questo ragazzo che alla madre non piaceva, ed era andata a vivere con questo ragazzo e con la madre di questo ragazzo, che la maltrattavano moltissimo. Allora voleva tornare a casa, ma la mamma non la prendeva. Allora io, europeo, con una camerunese, dice, questa deve essere una storia del Camerun. Cioè, dove l'hai imparata? Bella questa storia, Mispa, dove l'hai imparata? A C'è posta per te di Maria De Filippi. Allora abbiamo imparato che noi non è che dialoghiamo con la cultura camerunese, noi dialoghiamo con la cultura meticcia dei camerunesi in Italia, e che una cosa disastrosa come Uomini e donne di Maria De Filippi può persino aiutare. Non vi dico Gerry Scotti, le signore ucraine sono tutte innamorate di Gerry Scotti, hanno imparato l'italiano su Gerry Scotti. Vi volevo far vedere, a proposito di teach back, di insegnamento di ritorno, non so se lo leggete, forse no. Avevamo fatto lezione e sulla lavagna era rimasto scritto il verbo dire, io dico, tu dici, lei dice, eccetera, eccetera. Durante la pausa, fra una lezione e un'altra, noi usciamo, eccetera, e troviamo che qualcuno, non sappiamo chi, aveva aggiunto, leggete questo messaggio? Sotto io dico, aveva messo una freccia e aveva scritto, io dico, c'è l'Africa, è troppo povero. Allora le persone europeane devono sapere la vita di neri. Uno studente aveva voluto mandarci questo messaggio. Evidentemente gli avevamo dato l'impressione di non avere un'idea chiara di questo problema. Quindi insegnamenti di ritorno. Naturalmente anche conflitti. Un giorno Ludmilla è venuta nel mio gruppo dicendo che lei aveva paura dei musulmani, perché lei, che fa la badante, una signora ucraina, aveva paura alla sera quando tornava in corriera, in autobus, aveva paura dei ragazzi arabi un po' machos. Ma nel nostro gruppo c'erano dei musulmani, dei ragazzi musulmani. E poi c'era tutto un florilegio di nazionalità, fra cui una ragazza ungherese molto liberal, molto... E allora tutti in coro ci siamo messi a dire: ma come i musulmani? Ma i musulmani non sono tutti così... Abbiamo visto che Ludmilla era in una situazione di enorme difficoltà. Cioè, per difendere una causa politicamente corretta, non abbiamo raffreddato il conflitto, l'abbiamo acceso e c'erano tanti contro una. E allora ho capito, perché ero io che stavo, come dire, reggendo questo gioco, che bisognava assolutamente cambiare gioco e così via. Ma vedo che c'è poco tempo, voglio dirvi ancora però alcune cose. La prima è che, oltre a fare lezione, visitiamo la città di Bologna, andiamo al cinema. L'episodio più bello è stato quando siamo andati alla Cineteca di Bologna, che è un ricettacolo di intellettuali bolognesi. Siamo andati con la nostra armata Brancaleone a vedere un film di Charlie Chaplin, The Immigrant. Ed è stato molto interessante vedere che la nostra armata Brancaleone, noi compresi, rideva all'unisono con gli intellettuali di fronte al film di Charlie Chaplin, perché Charlie Chaplin è potente, parla a tutti. Ma questi sono ragazzi che non sono mai andati a un cinema, eh? Quindi andare al cinema è un'esperienza importante. Entrare dentro una chiesa per i musulmani, per molti musulmani, una ragazza nigeriana ha visto il Nettuno, la statua di Bologna, e ci ha chiesto: ma quello è il vostro Dio? Per dire le cose che tu impari sugli orizzonti d'attesa delle persone che incontri. E ci siamo anche occupati di politica, perché, essendo la questione dell'immigrazione una questione politica importante, in particolare l'unica cosa che vi voglio raccontare è questa proposta di legge Ero Straniero, che è una proposta di legge che racconto 90.000 firme, ne bastavano 50.000, proposta di legge di iniziativa popolare 2017, giace in Parlamento e non si alzerà mai, non sarà mai discussa. Questa proposta di legge diceva una cosa semplice: non è questione di essere altruisti, è questione di essere egoisti. Noi abbiamo molto bisogno di persone immigrate. Siamo pochi, siamo vecchi. Abbiamo bisogno di persone che vengano qua, che raccolgano i pomodori e che facciano il medico, che facciano l'infermiere e che lavorino in fabbrica. Ne abbiamo fame di persone così. Abbiamo bisogno che vengano legalmente, che vengano e che vadano a scuola, che vengano e che lavorino e che pagano le tasse. Proviamo a buttare via la legge Bossi-Fini che c'era allora e proviamo a fare una legge che consenta alle persone di venire legalmente in Italia. Questo è nell'interesse loro, ma molto nell'interesse nostro. Non è la mano, poverini, li facciamo venire, mettiamo la nostra mano europea sulla mano africana. No, abbiamo bisogno. Per motivi economici, per motivi demografici, fame di gente che venga. Le politiche dei governi sono andate in direzione opposta, trattando sempre di più gli immigrati che arrivavano come persone da tenere lontane, come persone nemiche, come persone da non legalizzare. Non abbiamo mai avuto tanti senza dimora che sono venuti nella nostra scuola negli ultimi 2 anni. E venivano anche perché c'era un cesso, scusate l'espressione, e perché c'era un po' di caldo, un po' di tempo per stare al caldo. Queste leggi, avete, se volete, eventualmente le slide le lascio, e chi vuole le può prendere, per a scuola dare uno sguardo a cosa fanno queste leggi. Queste leggi hanno completamente smantellato quel po' di sistema di accoglienza che c'era. C'erano gli SPRAR, che erano dei modi di accoglienza diffusa in piccoli gruppi integrati nella società, sono stati demoliti. C'è una cosa che si chiama CAS, centri di accoglienza straordinaria, che sono dei grossi contenitori di esseri umani ammassati fuori dai paesi, isolati, in cui una persona con la quale facciamo lezione online, una ragazza nigeriana, fa lezione sul letto con le sue due bambine sopra, perché non ha un posto dentro quel carcere se non quel letto dove stare, e per lei quella lezione, nella quale tra l'altro sta imparando a leggere e scrivere, quella lezione è l'unica cosa che fa, perché sono stati tagliati tutti i fondi per gli educatori e quindi dentro questi CAS c'è un personale che ha pochissime ore, è pagato pochissimo, appena può cambia lavoro e quindi non può assolutamente lavorare con queste persone, e la qualità della vita sia delle persone che vivono lì sia di chi le assiste è pessima, mi fa venire in mente il carcere per molti aspetti, e le leggi di ultima legge di questo governo peggiora questa situazione. Allora, di fronte a una situazione così, la nostra scuola non sappiamo se riuscirà, come e se riusciremo a farla andare avanti. Vi dico solo un aspetto e poi chiudo. Gli immigrati, quando arrivano in Italia, firmano una specie di contratto con lo Stato italiano per cui si impegnano a imparare la lingua italiana. Ma lo Stato italiano si guarda bene dal dare loro un posto dove andare a imparare la lingua italiana. A Bologna abbiamo il CPA, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, che una volta lo faceva, adesso ha enormemente ristretto il suo bacino d'utenza, come si dice. E per esempio gli analfabeti non li prende perché sono analfabeti. I test d'ingresso sono diventati, i test per avere i documenti sono diventati sempre più difficili. Il mio amico Kofi, che fa il camionista in Italia da 15 anni, che paga le tasse da 15 anni, che vive qua con moglie e figlie, non riesce a superare quel test. E allora noi, che non possiamo fare noi il test perché siamo una scuola non istituzionale, facciamo il corso per fare il test. Ma se no deve pagare per prepararsi a quel test, e pagare molto. E poi c'è questo bisogno di iscrizioni a scuole, perché siccome tu hai preso l'impegno di imparare la lingua italiana, se vuoi avere dei documenti regolari, una delle cose che ti chiedono è di frequentare una scuola. Le istituzioni pubbliche non offrono questa scuola, parlavamo prima con Massimo, le nostre scuole sono invase, quest'anno invase da persone che chiedono di iscriversi. Ma chiedono di iscriversi perché hanno bisogno di dire in questura che sono iscritte. È nata anche una specie di mafia. Pochi giorni fa arriva a scuola un signore arabo che dice: io sono di un CAF arabo, ho qui con me 5 ragazzi, li dovete iscrivere e dargli un attestato di iscrizione perché domani vanno in questura e hanno bisogno dell'attestato. E noi abbiamo detto no, noi non possiamo farlo, anche perché noi, la nostra iscrizione è perché le persone poi vengano, non è perché ci abbiamo l'attestato. Però sta succedendo, in questo primo mese dell'anno abbiamo avuto oltre 180 persone iscritte. Di queste non tutte hanno frequentato, perché sono venute per poter dire che sono iscritte. Ma perché? Perché lo Stato italiano, sottopagando e riducendo moltissimo il personale dei centri d'accoglienza, non offrendo una risposta, obbliga queste persone a andare nelle scuole come la nostra, che avrebbero il loro senso nel fare quello che lo Stato non fa, cioè lo Stato dovrebbe fare il suo dovere, cioè aprire scuole di italiano pubbliche per tutti gli immigrati regolari. E noi potremo fare quell'altro pezzo, lavorare il sabato e la domenica, prendere quelli senza documenti, lavorare in modo libero, nel modo che vi ho detto. E questa situazione, effettivamente, ne parlavo anche con Massimo prima, è un problema che riguarda un po' tutte le nostre scuole. Volevo solo concludere, a proposito di braccia o di mano uno sopra l'altro, in tutti questi 24 anni ogni tanto noi siamo andati in cerca di testi sul senso del nostro lavoro, su perché lo facevamo, e ne abbiamo trovati tanti sulla Bibbia, nei grandi autori, Tolstoi, Primo Levi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma uno, forse quello che ci è piaciuto di più, è di Samuel Beckett. Non so se l'avete studiato questo autore, forse lo studierete. È un autore che non è per niente propenso ai buoni sentimenti, è un autore molto aspro, molto nichilista. Ma questo Samuel Beckett, nel 1900, alla fine della guerra, ha lavorato a Saint-Malo in Francia in un ospedale come virgolette volontario, userò, cioè ha lavorato gratis in questo ospedale in una città devastata dai bombardamenti, e ha raccontato la sua esperienza, e vi leggo una parte di questo testo. Quello che era importante non era che noi avessimo la penicillina mentre loro non l'avevano. Non era la generosa liberalità del ministro francese per la ricostruzione, ma che si riuscisse a volte a intravedere noi in loro e chissà loro in noi quel sorriso che compare quando si pensa alla condizione umana, un sorriso che neanche le bombe sono in grado di cancellare. Un sorriso che, fra le altre cose, rovescia in derisione gli abbienti e i non abbienti, quelli che danno e quelli che prendono, la malattia e la salute. Grazie.